Ciao Fabio,
Caro
hai visto
Roberto,
che
vedo che
bei
sei.
fiori che
Sì,
ci
sono
sono.
tutti.
Guarda, guarda.
Sono molto petalosi questi gazebo per inoculare il vaccino.
Hai visto che roba?
Sì.
Una cosa meravigliosa. Solo noi italiani, aspetta che faccio vedere bene. Solo noi, ecco. Solo noi italiani siamo in grado di fare cose così belle.
Sì, è certo. Questo poi, sai, è un colpo di genio di Boeri, sai, per tirar su un suo disegnino da terza elementare. Immagino che ci avrà pensato almeno 2 mesi.
Beh, no, avrà pagato
No,
qualche. Avrà pagato qualcuno
l'ha
per.
fatto gratis questo, da questo punto di vista, però
Oh,
dai.
che bravo, che
Comunque
bravo.
pubblicità, è andato a spiegare su tutti i telegiornali, su molto, alcuni telegiornali, la genialata del fiore, una primula, sai? La rinascita, la primavera, tutti i pensieri profondi. Ecco, io penso che
Sì.
Hegel, Kant si stiano rivoltando nella tomba per non aver avuto
Idee
una
così
tale profondità di
belle.
pensiero come l'architetto Boeri. E, insomma, poi, sai, questa roba qui ci aveva pensato già a Lorenzin. Ti ricordi che aveva fatto
Sì.
uno di questi partiti del piffero? Perché,
Poi è sparita Lorenzini, mi pare,
no, sta sempre in televisione perché, sai, adesso
io
c'è
dovrei
questa
guardare di
nicchia
più la
delle.
TV, mi sa.
Esatto, è una che viene invitata spesso perché è stata ministro della sanità senza avere manco uno straccio di laurea, senza aver mai visto neanche un pronto soccorso in vita sua come, diciamo, lavoratrice, non come, non lo so se come paziente. E quindi è chiaro che sarà
Esperta.
una esperta, una di quelle che doveva fare il piano pandemico, tra l'altro.
Ah, ecco. No,
Quella è.
ha fatto un buon piano. Ma queste cose, come si chiamano poi? The Horse, sono dei padiglioni,
Gazebo li
dei
chiamano un po'.
gazebo, ma hanno le
Sì, penso di sì, hanno le rotelle sgonfie, però,
rotelle.
perché poi non se ne porta il vento.
O dei cingoli, non lo so, magari mi mettono dei cingolini sotto e
Gli
io.
sci, dai, visto che non si può andare nelle stazioni sciistiche, allora magari si scia con i gazebo.
Ma io ho letto che ne devono fare un migliaio, che non è una cosa da poco. Metti anche insieme delle tende, più o meno, a parte che sono delle tende, poi hanno dei problemi di riscaldamento dentro, insomma, non è che puoi mettere la gente al freddo, chi fa le vaccinazioni non può stare al freddo tutto il giorno, quindi
Sì, ma questi, sai,
non
tu
è che ci
vedi.
sia soltanto, sono dettagli, dici, chi se ne
No,
frega.
Roberto, ma tu sai, sei una persona concreta, allora, ma non stiamo parlando di cose concrete, questo è comunicazione, questa, capito, è roba che ha inventato Casalino, e quindi non c'è assolutamente alcun collegamento tra i gazebo e la realtà. Tu ti immagini che, insomma, si debba andare a fare la fila fuori dai gazebo oppure non lo so come le appronteranno le stanze, come faranno a disinfettarle queste robe in mezzo alla strada. Cioè,
Sì, anche soltanto collegarli all'acqua corrente per dire, no, se le devi usare.
esatto.
Anche le cose banali,
La
corrente,
luce, l'acqua
diventano tutti dettagli.
corrente, le robe da di, diciamo, ci vorrà. Il frigorifero per tenere il vaccino, ci
Sì, insomma.
vorranno la raccolta di rifiuti ospedalieri, tutte queste robe.
Diventa tutto complicato. Poi organizzarlo per 1.000 non è una cosa da poco, logisticamente,
No,
insomma.
ma poi gli infermieri dall'ospedale dovrebbero andare in mezzo alle piazze, capito? Tutto, tutto una cosa, tutto un piano.
Portandosi dietro le attrezzature.
Sì, capito, se poi uno si sente male, facciamo che c'è qualche problema, una reazione allergica, devi
Sì.
tenere qualcheduno che sta lì, un medico per vedere, per visitare, per vedere se è
Un
successo.
lettino, un'infermeria, qualcosa ci vuole, logico, uno si sente
Quindi,
male.
uno minimamente sano di mente. Al pensiero di una puttanata galattica come questa, direbbe: ma chi è che l'ha pensata?
tutto,
cioè, ma che livello di attività cerebrale uno deve avere per riuscire a concepire una roba di questo tipo? Devi essere al di sotto di una scimmia. Ormai le scimmie al volante è un complimento. È un complimento dire scimmia al volante, perché chiaramente un babbuino, una roba del genere, non la concepisce. E tutti questi sub-babbuini dei media che sono andati a fare la clac del governo su questa troiata galattica, nessuno che abbia fatto domande come quelle che ci facciamo io e te senza sapere né leggere né scrivere. Io non...
Sono domande che vengono abbastanza immediate. Abbastanza, sì, immediate. Tra l'altro se le chiedono tutti e si chiedono quali, per quale motivo alcuni gli danno ancora in mano queste cose.
Ma evidentemente perché quello è uno che... Sai, quando hai una manica di deficienti al potere, è chiaro che non puoi avere delle persone minimamente serie a eseguire gli ordini, perché quelle ti mandano a fanculo. E quindi hai bisogno di gente o spregiudicata o non particolarmente acuta a eseguire ordini demenziali. I banchi a rotelle dove stanno adesso? Questi erano i banchi che dovevano prevenire la seconda ondata, cioè la strategia per prevenire la seconda ondata erano i banchi a rotelle.
Che nessuno è riuscito mai a spiegare il perché avrebbero dovuto prevenire, che non sono ancora arrivati e che comunque non sono stati utilizzati perché hanno chiuso le scuole subito.
Le scuole superiori, nelle scuole elementari, ancora lezione. Io non lo so quanti banchi a rotelle sono arrivati. A me non risulta. Quando ho messo ho fatto un tweet, tutti quanti, tutte le risposte sono state, sì, sono là dove sono arrivati, li hanno messi in un sottoscala, in un magazzino, insomma, li hanno, come sono arrivati, così li hanno tolti di mezzo, perché o sono pericolosi, o sono scomodi, o la gente, i ragazzi non ci entrano dentro. Oppure
li usano per fare autoscontri,
si mettono a giocare eccetera eccetera, quindi pare dalle, diciamo, informazioni che mi mandano i miei follower o chi legge i miei tweet, non sembra che questi banchi a rotelle, la genialata galattica anche questa che avrebbe dovuto prevenire la seconda ondata, non pare che sia stata, diciamo così, neanche utilizzata oggi, a fine dicembre, a metà dicembre, dopo che questa roba doveva arrivare prima dell'inizio delle scuole, poi il 31 ottobre, adesso non si sa più niente. E ovviamente nessuno chiede a Conte in conferenza stampa domande, nessuno pone domande su questo fiasco totale. E continuano a capire. E quindi, si passa da un fiasco all'altro, sia figurato che, diciamo così, materiale, nella totale indifferenza, nella totale acquiescenza di quei babbei che vanno alle conferenze stampa per farsi vedere da mamma, che fanno la domanda al Presidente del Consiglio.
Con un Presidente della Repubblica che a quanto pare gli va bene, perché
il Presidente della Repubblica... Ma poveretto, che deve fare? Cioè, il Presidente della Repubblica purtroppo non è che abbia...
Potrebbe anche fare la facoltà il Presidente della Repubblica di fare... Sì, come si chiamava? Cossiga? No? Cossiga, ai tempi di Cossiga
I monti.
Erano proprio le comunicazioni al Parlamento, avevano un nome.
Sì, potrebbe mandare un messaggio alle Camere dicendo...
la volete smettere? Cioè, stiamo coprendo diritti.
Ma non sono le Camere, purtroppo, perché questo è il governo. Cioè, anche se Mattarella facesse un messaggio alle Camere, ci sarebbe metà del Parlamento, l'opposizione, che direbbe hai ragione, l'altra metà che direbbe fatti gli affari tuoi, oppure difenderebbe in qualche modo il governo, ma poi il messaggio si esaurirebbe lì, perché non è il Parlamento che decide i gazebo petalosi, è il governo. E su quella, sull'azione del governo, il Presidente della Repubblica non ha autorità, non può mettere bocca.
No, può farlo solo nel momento in cui ci fosse una crisi di sfiducia. O...
Sì, esatto, può darsi, se, diciamo così.
Cioè diventa fondamentale solo in quel caso.
Comunque, mentre negli altri paesi già si parla di vaccino, già in Germania la gente sa a che ora gli è stato dato l'appuntamento per vaccinarsi, cioè a botte, a intervalli di 10 minuti. No?
Quindi vuol dire che lì hanno già l'elenco di tutte le persone, avranno scelto delle categorie a cui dare la preferenza, magari anziani o persone con condizioni di salute, avevano già il database pronto e hanno fatto gli appuntamenti con un sistema.
No, ma non hai neanche bisogno di quello, perché tu ti vai a iscrivere, no? Non hai neanche bisogno che ci sia un elenco, diciamo, anagrafico. Per
iscrivere, se hai certe caratteristiche, viene prima.
Ma che dici, sono Tizio e Caio, di anni X, con patologie, no, senza patologie, residente A, oppure voglio farmi la vaccinazione nel comune D, nel quartiere tale, e quelli dicono, in base alle priorità che abbiamo stabilito, tu, che ne so, hai 73 anni, vivi a Düsseldorf, nel quartiere non so quale, allora tu ti presenti la mattina del giorno 8 marzo, faccio per dire, alle 9.45 e ti fai il vaccino. Così è organizzato in Germania, senza queste cagate dei gazebo. Si sa quali sono i posti dove verranno organizzati.
Appunto lì come fanno?
Si sa chi saranno i medici e gli infermieri che dovranno essere di servizio in quei centri.
Visto che non hanno i gazebo, dove le fanno le vaccinazioni?
Le fanno nelle palestre, le fanno in tutti i grandi, nella fiera, no? Visto che non si possono fare le fiere, per dirne una, a Francoforte ci sta uno spazio enorme, tutti i padiglioni della fiera, che sono edifici di dimensioni stratosferiche. Là ci puoi vaccinare tranquillamente tutta la popolazione di Francoforte senza dover fare nulla di più. A Milano hanno fatto l'ospedale in fiera e ci sono i cinema, le palestre,
anche i ristoranti.
I teatri, no? Non è che mancano i posti dove fare.
Anche i ristoranti, per dire, no?
Oltre ovviamente agli ospedali.
Gli ospedali, le farmacie.
Magie, ma lì devi fare.
No, ma anche dei posti tipo i ristoranti adesso sono chiusi.
Ma, sì, ma un po'. Ripeto, devi avere uno spazio dove ci sta luce, acqua, dove puoi mettere gli impianti che ti servono, dove puoi stare una stanza con un medico di guardia per se c'è qualche problema, dove organizzi la raccolta dei rifiuti e l'arrivo dei vaccini, delle siringhe, di tutto quello che ti serve, le garze, i disinfettanti e quant'altro. Questo è, non i gazebo. E in America è ancora più divertente. Se tu vai, c'è un sito e dici io sono Tizio e Caio, età, eccetera, ti dicono qual è il tuo posto in graduatoria nella priorità dei vaccinandi. Quindi tu puoi andare lì e sei il 131esimo, 131 milionesimo, 145, 200, capito? Cioè sanno adesso oggi, qual è la tua, il tuo posto in graduatoria? Cioè, sei al posto numero 1.200.000 o 100 milioni.
Ma è una cosa nazionale, sì?
Sì, sì, è nazionale.
Vabbè, poi bisogna capire come lo organizzano. Però insomma, in qualche modo sono organizzati, io non credo che in Italia ci sia, probabilmente saranno più o meno casuali.
Guarda, io non lo so, non ho idea, ma
forse non arriveranno
che
mai.
Allora, che vaccinino quelli a rischio, insomma.
Beh, gli operatori, immagino.
Gli operatori, gli anziani, i professori, i conducenti di autobus, gli infermieri, eccetera. Cioè, quando hai vaccinato 2-3 milioni di persone e poi comincia ad andare, diciamo così, gli anziani comincia a scendere verso i 70 anni, hai bloccato praticamente il grosso, le conseguenze più gravi della malattia, poi man mano, insomma, che poi i vaccini, che ne so, quelli di 32 anni.
Sì, sì, dopo il tempo, non c'è fretta, lo puoi fare.
Lo puoi fare con un po' più di calma. Io spero che, diciamo, i soggetti a rischio, i soggetti che sono più diciamo così, fragili, vengano vaccinati in fretta. E qui, insomma, negli ospedali, da quello che sento, in Italia dovrebbero arrivare, cioè addirittura chi dice l'11, ma l'11 di gennaio le prime dosi di vaccino, ma molto più probabilmente sarà verso la fine del mese. Quindi poi bisogna vedere anche quanti ne arrivano, quante dosi arrivano, dove le riescono a stoccare, quanto tempo ci mettono poi da pratica di mare a arrivare in ogni piccolo ospedale, anche di provincia, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque.
Intanto abbiamo i nostri gazebo a rotelle. Questo è importante, ci siamo fatti notare per lo stile e per la...
Ma neanche per lo stile, perché è la roba che fa ridere i polli. Cioè, ma che stile è sta roba?
Primule
da appendere alle pareti della terza elementare. Ma io non lo so, cioè, ma con che faccia? Cioè, ci facciamo ridere dietro dal mondo. Non penso che ci siano altri paesi dove, diciamo così, la mancanza di senso del ridicolo ai livelli più alti sia talmente marcata. Ma tu ce la vedi la Merkel a fare una roba del genere?
No.
Anche...
No, ma poi cioè, se, nel mondo tedesco c'è un rispetto della dignità delle persone che impedisce che uno si svaluti in questo modo.
Sì, le carnevalate.
Cioè, se tu hai un ruolo pubblico nel mondo tedesco non diventi, non puoi diventare un deficiente, un pirla come questi qui. Non puoi neanche, anche i medici, anche le persone che si devono occupare hanno una compostezza che noi non abbiamo. Cioè, non che lì non ci siano manifestazioni.
Il carnevale di Colonia, dove
sì, c'è anche lì, però su tuoi ruoli.
Dove la gente si ubriaca una volta l'anno e fanno così.
Esatto.
Si danno la pazza gioia.
Esatto. I tedeschi sono persone umane come noi, però quando hai un ruolo istituzionale o quando hai un ruolo tecnico di un certo prestigio, un ruolo, un posto nella società, cioè è importante e lo conservano, non ci sono gli zagridi, quindi le stupidaggini per andare in televisione.
Ma persino Boris Johnson, che è un altro clown, uno che queste robe non le fanno.
Perfino in Inghilterra, dove ci sono i personaggi coloriti, praticamente uno spessore diverso, pur essendo dei nostri, insomma, è gente che almeno sa leggere e scrivere. Barry Johnson.
Meno male, lo straccio di laurea se l'è presa, ma non è tanto la questione della laurea, che non è, no. È proprio uno che un lavoro già l'ha avuto, ha fatto così carriera politica, uno può avere idee diverse dalle sue e io le ho. Beh, bene o male, insomma, qualche pagliacciata, ma per quello che dice in Parlamento, sicuramente gliel'abbiamo contestata. Ogni tanto ci sono foto di lui che fa jogging vestito in una tenuta che, Madonna, neanche, capito, un...
Raggricciante.
Sì, è una cosa a metà tra un clochard e uno uscito dal manicomio.
Sì.
Però, insomma,
Ma insomma, questo fa parte dell'essere inglese, insomma. Però
un po' eccentrico, puoi dire, ma nella sua
sì.
vita privata, cioè nelle cose che riguardano appunto la corsa mattutina, ma
Ma non diventa pagliaccesco in
non
questo
diventa, esatto, l'azione di governo non viene affidata a queste campagne mediatiche da Silo Mariuccia, ecco. Su una cosa seria, poi, tra l'altro, con un'epidemia.
Beh, insomma, questo ci permette di divertirci un po'. Parliamo di altre cose. Tu oggi mi dicevi una cosa che mi fa ricordare che sta per arrivare il rapporto Oxfam, no? Tutti gli
Ah sì,
anni.
è il solito, la solita così, raccolta di farneticazioni di questi qua che tra l'altro sono accusati insomma, di faccende molto poco piacevoli, stupri, malversazioni e tutto il resto nelle loro, chiamiamole missioni, insomma, nelle opere di bene. Che vanno a svolgere nei vari paesi in via di sviluppo, nei paesi poveri,
E anche
chiamiamolo
quest'anno sentiremo parlare di lotta degli
come vogliamo. Ah,
sviluppi.
sì, la solita baggianata, non so, che i 10 uomini più ricchi del mondo
Hanno il
detengono
99% di tutte le risorse.
metà della ricchezza di tutta la popolazione. Solite fregnacce. Sai chi è la persona più povera del mondo?
Me lo chiedevo, sai, perché il più ricco è facile da valutare, ma è il più povero, perché
Io lo so chi è.
oltre a non avere nulla, bisogna avere una quantità incredibile di debiti.
Esatto.
Chi
Ed
è?
è un trader. Sì, un trader, non mi ricordo di quale banca, ma insomma lo posso controllare, che è
Interessante questa
stato
cosa.
multato per, non mi ricordo, fai conto, miliardi di dollari per, insomma, faccende poco commendevoli che ha commesso. Mentre era un trader, un signor trader di... Devo controllare, insomma. Sembra che sia... Non so se operava a Singapore, fai conto, insomma,
Però
una cosa...
comunque uno
Insomma, c'ha, fai... non so, c'ha un debito personale di diversi miliardi che deve in... perché sono multe che deve... dovrebbe pagare, che non pagherà mai, ovviamente, però sono debiti, quindi ricchezza negativa. E quindi quella è la persona più, però non è che muore di fame, perché sicuramente qualche soldo da parte l'ha messo, insomma, fa una vita più o meno normale, non è che
bellissimo questo, che uno più ricco, il più povero del mondo è comunque abbastanza ricco alla fine.
sì, perché fai conto tra un professore di liceo italiano che ha un mutuo per la casa e basta. Quindi la sua denuncia dei redditi è reddito da lavoro come dipendente del Ministero dell'Istruzione, mutuo per l'acquisto della casa, fai conto che sia 4, no, 200.000 euro, una casa 150.000 euro. La sua ricchezza è meno... Non so, 120.000 euro, mettiamo che abbia messo 30.000 euro come down payment, okay? Ha preso a prestito 120.000 euro dalla banca, quindi ha un debito nella forma di un mutuo di 120.000 euro. È più povero di un contadino indiano, bracciante agricolo, neanche contadino, un bracciante agricolo, che possiede le posate e il piatto in cui mangia. Perché il piatto, le posate, sono comunque un asset, non ha debiti, anche perché nessuno gli farebbe credito, probabilmente, e quello è però più ricco, secondo le definizioni di Oxfam, del professore oppure l'impiegato benestante italiano, francese, americano, che però ha comprato casa e ha un debito, quindi una ricchezza negativa. Ma facciamo questi esempi per dire, per spiegare che quando si parla di diseguaglianza e questi mestatori, questi personaggi dediti ad aizzare la gente e ad alimentare l'invidia sociale, insomma, questa gente, questi personaggi deteriori, usano degli argomenti e dei dati completamente falsi. Completamente cioè, sono dati che al cretino che non capisce che cos'è il concetto di ricchezza, di asset, di debito, eccetera, eccetera, possono apparire logici. Quando vai a, diciamo così, a grattare un po' la patina di queste farneticazioni, capisci che è propaganda, è l'equivalente, diciamo così, a livello di politica sociale, se vuoi, dei gazebo petalosi.
Sì, sì.
Comunicazione, cioè argomenti, campagne di informazione a completa, diciamo così, completa disposizione di politici o di altri personaggi improbabili che se ne servono, e hanno l'unico scopo di turlupinare l'opinione pubblica e di suscitare il risentimento e l'odio della gente che magari per tutta una serie di motivi è in condizioni difficili, ha problemi di sostentamento, eccetera, eccetera. Ma l'idea, cioè quello che la propaganda che si incentra sull'idea che se tu prendi i soldi ai ricchi, i poveri stanno meglio, è proprio una delle porcate ignobili,
più grandi idiozie che siano state.
Perché se tu prendi tutti i soldi di questi super ricchi e li dai alle centinaia di milioni di poveri o al miliardo di persone che veramente sono povere, cosa gli dai? $2,000, $3,000, voglio dire, $5,000 a testa?
Forse.
Sono finiti, che cosa hai risolto? Quanto dura? 5.000.
Anche perché poi bisogna dire
che poi li riesci a dare materialmente, perché devi proprio organizzare la distribuzione, no, di questi soldi.
Sì, ammettiamo che sì, gli uomini più ricchi del mondo liquidino tutte le loro attività e le vendano tutte le loro aziende e
qualcuno le deve comprare.
Qualcuno le deve comprare, però
che loro vendono, perché non è che così le vendi ai marziani, le devi vendere a qualcun altro.
Metti che sì, sì. Infatti non se ne viene fuori, perché poi queste classifiche, questo rapporto si basa sempre su un concetto di ricchezza che non è la ricchezza che si presenta veramente, che non è la ricchezza di Paperon dei Paperoni, no? del deposito pieno di denaro, la ricchezza di un uomo veramente ricco è azione.
Tipo Jeff Bezos.
Le azioni della sua azienda, non è un conto corrente.
Sì, esatto.
Il conto corrente ci avrà qualche soldo, come tutti, non penso che avrà...
No, 10 milioni.
50 miliardi nel conto corrente, no?
Diciamo che c'ha 10 milioni, perché così se gli salta
certo.
la voglia, si compra l'aereo e va a farsi il weekend, che ne so, in Messico. Quindi dice, vabbè,
devo venire. Ma l'aereo lo compro con a credito, con la carta di credito.
Faccio così per dire, per
però
per chi non capisce di cosa stiamo parlando. Non
il come. Resto è tutto azioni, partecipazioni.
Case.
Sì, immobili, certamente. Tutte cose che... in gran parte Jeff Bezos è Amazon, è la sua azienda, è la sua ricchezza, è lì che lui è ricco, è la valutazione della sua azienda, e quindi ed è una ricchezza sociale, una ricchezza che produce, che dà lavoro, che produce lavoro. Quindi se tu la liquidassi, che la comprassero dei marziani, no? E la portassero via e lui distribuisse questi soldi, non saremmo più ricchi, saremmo più poveri.
Esatto.
Ci mancherebbe Amazon.
No, perché dovresti chiudere Amazon, cioè, no, ma non lo so, ma pure se tu fai conto, la vendi a qualche un altro, prendi tutti i soldi che Jeff Bezos ottiene dalla vendita e lo distribuisce ai poveri.
Cosa se ne fanno?
No, stanno bene per non so, un mese, due mesi, tre mesi, 10 mesi, un anno. Poi è finita.
Sì, poi quando i soldi quando cerchi di ordinare una cosa che ti serve.
Cioè non è che hai risolto il problema della povertà in eterno.
No, anche perché se poi tu vuoi ordinare qualcosa per Amazon perché è più comodo, meno costoso,
non ce l'hai. Questo è un, diciamo così, complichiamo il discorso. Tu gli prendi, gli espropri tutto quello che ha. A lui, a... come si chiama?
Elon Musk.
A Bill Gates, a Zuckerberg... e compagnia bella, ok? Li lasci poveri, li lasci in mutande, prendi i soldi e li distribuisci ai più poveri sulla faccia della terra, risolvi un problema temporaneamente a qualche centinaio di milioni di persone, però non hai risolto il problema della povertà. Hai alleviato, nella migliore delle ipotesi, la povertà per un periodo limitato, e poi finisce lì. Cioè il problema, la ridistribuzione è un'illusione, è la crescita che elimina la povertà. Cioè quando nel corso degli ultimi 10-20 anni la povertà è diminuita, no? Perché diciamo, centinaia di milioni di persone, soprattutto in Cina, sono uscite da una situazione di indigenza. Sono uscite da quella situazione di indigenza non perché è stata ridistribuita la ricchezza le disuguaglianze sono state appianate, tutto il contrario. Perché c'è stata una crescita fenomenale che probabilmente non ha paragoni nella storia, la crescita cinese, e le disuguaglianze sono schizzate all'infinito. Mentre certo. Prima, ai tempi di Mao, le disuguaglianze non esistevano, ma la gente moriva di fame, letteralmente. Cioè il maoismo ha comportato prima con l'esproprio della terra ai contadini decine di milioni di morti, poi altre decine di milioni di morti è costato il grande balzo in avanti che doveva essere questo, diciamo così, l'industrializzazione forzata, e poi non si sa quante altre morti ha causato la rivoluzione culturale. Quindi durante il maoismo c'era l'uguaglianza che c'è nei cimiteri, non c'è l'uguaglianza, diciamo così, di tipo svedese che la gente ha in mente quando parla di riduzione, redistribuzione del reddito. La redistribuzione del reddito non solo è irrilevante ai fini della crescita e del benessere collettivo, è un fattore frenante.
Frenante, certo.
Perché andiamo a vedere dov'è che la gente emigra. Emigra in Corea del Nord, emigra a Cuba, emigra, che cavolo ne so, in Tunisia,
Non mi risulta.
emigra in qualche altro paradiso socialistoide? No, emigra dove? In America, emigra in Inghilterra, emigra a Dubai, tutti i posti dove le disuguaglianze sono stratosferiche, anche rispetto, diciamo così, ai paesi più o meno occidentali, dove le disuguaglianze sono abbastanza marcate.
Quindi l'intento di ridurre le disuguaglianze è del tutto negativo, quindi, perché le
La
disuguaglianze sono.
disuguaglianza è un motore della crescita, cioè la gente si fa il culo per stare bene. Se tu gli metti in bocca la pappa, ma che motivo ha la gente di andarsi a sbattere, di fare ricerca, di studiare?
Certo.
Infatti, ma questo, tra l'altro, questo c'è proprio un esperimento sociale che io ho vissuto e vivo ancora nei paesi arabi del Golfo. Ci sono sostanzialmente una società molto dualistica. Ci sono gli del Qatar, anche Dubai in parte, Kuwait. Cioè, al vertice della piramide ci sono i principi di sangue più o meno reale, gli sceicchi, eccetera, eccetera, che vivono bene perché un pezzo delle riserve, insomma, delle risorse petrolifere se l'appropriano. Così, una tassa ad familiam perché così per motivi dinastici, okay? E quindi loro vivono
Quindi
molto
sono
bene,
proprietari,
sono
hanno
molto
monarchia,
sì,
monarchia assoluta,
assolutamente.
sono proprietari
Ma stiamo
del.
parlando di non so, penso che in Qatar sono 10-12 mila principi, principesse a vario titolo di sangue più o meno reale.
Ok, sono
Insomma,
proprietari di tutto.
non è che sono proprietari, no. Non è così, hanno, diciamo così, ogni mese hanno uno stipendio che viene dalle rendite petrolifere in un vitalizio. Okay? Poi alcuni lavorano, altri no, ma diciamo così, hanno diritto, tra virgolette, in quanto membri di una certa nobiltà, a un tenore di vita piuttosto alto. Okay? Quindi in Qatar saranno 250-280 mila abitanti, meno di 300 mila se all'ultima volta che ho controllato, e quindi non so, 15 mila sono in queste condizioni. Poi ci sono tutti gli altri, no? Tutti i cittadini catarini che vivono bene perché hanno la casa gratis, hanno quando arrivano sul mercato del lavoro più o meno gli trovano un lavoro
Come si deve.
qualche tipo, tendenzialmente nel settore pubblico o nel settore semipubblico. Quindi quelli molto bravi vanno nell'industria petrolifera, nell'industria del gas, nella logistica, insomma, nei gangli vitali del paese. Gli altri hanno altre attività di varia natura. Ok. Poi ci sono tutti gli immigrati che vanno dai lavoratori manuali, ai professionisti, agli ingegneri, a chi manda avanti i pozzi di petrolio, a chi, che ne so, i piloti degli aerei, le hostess. Allora, questi qui, allora, tra questi che vanno in Qatar o a Dubai a lavorare e i principi di sangue reale, c'è una differenza stratosferica di redditi. Tu potresti dire è ingiusto, non è morale che ci sia una situazione del genere, però la gente va lì, lavora e diciamo così, i non locali, gli stranieri, lavorano e fanno una vita agiata. Anche quelli che dici, sai, vanno a lavorare nei cantieri, vanno a fare lavori umili, eccetera, eccetera. Ma tu devi paragonare la loro situazione a quella che avrebbero in India, Bangladesh, in Pakistan. In Pakistan la gente normale non ha l'aria condizionata a casa, non c'ha il
No,
passo.
penso proprio di no.
Io sono andato a vedere come vive la gente a Sri Lanka e non vive in condizioni come quelle, diciamo così, certo, non particolarmente agiate dei campi di lavoro di Dubai, ma sicuramente i campi di lavoro di Dubai sono meglio delle case normali, tra virgolette, dello Sri Lanka o dell'India rurale. Quindi
Me l'immagino.
il punto è non è la disuguaglianza di per sé che è un male. È che cosa, che tipo di meccanismo economico mette in moto il sistema che crea o parte da una situazione di forte disuguaglianza. Alla fine, chi va a lavorare? Va a lavorare per una persona ricca, cioè per un imprenditore o qualcuno che è in grado di pagarti lo stipendio. E se a me, che ti devo dire, quelli, i padroni, tra virgolette, di Google sono straricchi, perché? Perché a me Google risolve una serie di problemi enormi senza farmi pagare un soldo. Quindi io sono contento se Sergey Brin, l'altro Larry Page, sono più ricchi di Creso, di Mida e di tutti gli altri, perché l'idea che io metto quattro parole su un computer e trovo quello che mi serve in una manciata di millisecondi.
Valore
Un miracolo,
enorme,
un
certo.
valore che stratosfera, non potrei vivere oggi come oggi senza questa cosa. Che io con WhatsApp risparmi migliaia e migliaia di euro ogni mese per le telefonate che io, per le comunicazioni che io posso fare gratis in tutto il mondo. Mentre se io non avessi WhatsApp e dovessi fare delle chiamate vocali, neanche videoconferenze, dovessi fare chiamate vocali in India, in Canada, che ne so, in Russia, in Australia, dove io ho rapporti di lavoro, mi costerebbe cifre spaventose. Con WhatsApp pago zero. Allora, se chi ha WhatsApp, chi ha inventato WhatsApp, chi lo gestisce, diventa straricco, mi fa piacere.
Se l'è meritato.
Se l'è meritato, ma io ne beneficio. Non è solo una questione che l'ha meritato, perché quello diciamo così, è un giudizio di valore, il merito. No, io nel mio, se guardo al mio personale interesse, quella ricchezza che lui ha creato per sé ha fatto in modo che creasse ricchezza anche per me, senza che io dovessi fare niente. Non ho dovuto muovere il culo per avere WhatsApp, ho dovuto solo scaricare un'app. E così per tante altre cose, Zoom, le videoconferenze che noi stiamo facendo adesso, gratis. Bene. Fai
Non è proprio gratis, però.
abbonamento a internet, ok? E se vogliamo, ma se no, io con 7 euro al mese ho
Sì.
telefonate gratis e non lo so, 50, 60, mo, visto le 100 giga di traffico dati ogni
Gratuito.
mese,
Sì,
che è più
praticamente
di quello
gratuito.
che mi serve probabilmente, e io con il costo di un hamburger risparmio migliaia e migliaia di euro di comunicazione, ma quando vado su Google risparmio giornate di lavoro, perché io mi ricordo quando non c'era internet e io dovevo fare le ricerche, quando ho dovuto scrivere la tesi di laurea e la tesi di dottorato. Io perdevo le giornate in biblioteca a cercare di capire quale articolo parlava della questione che mi interessava, per mettere insieme la bibliografia, eccetera, dovevo andare a sfogliare, cioè io mi sono fatti chilometri, ma non esagero, chilometri dentro
Certo.
le biblioteche. Andare a cercare i volumi, no? Uno per uno, a aprirli, eh? E adesso con un clic me li vado a guardare. E non devo essere fisicamente dentro la biblioteca nell'Università di Chicago in America, posso essere in Ecuador, posso starmene sulla montagna della Sila con un telefonino collegato al 4G e non praticamente tutte le riviste, ma potenzialmente potrei accedere perché
Potenzialmente
è
sì.
stato digitalizzato. Quindi io questi benefici, li benedico.
Certo. Hai fatto una descrizione perfetta. Le ricchezze di queste persone rendono ricco anche te perché ti danno qualcosa di cui che ti è utile, che ti permette di risparmiare tempo, fatica. È una ricchezza distribuita che non ti toglie nulla, anzi ti dà.
Mi vengono a vedere quali siti vado a visitare, vanno a vedere che giornale mi leggo. Boh, ma glielo dico se vuole. Cioè, tanto, manco me lo
Vabbè, ci
vengono a
sono.
chiedere
Vabbè,
lo
ci sono.
sondaggio, lo vedono per conto loro. Poi sa Google, sa più cose di te di tua moglie. Ok.
Basta che non le dica in giro.
Appunto, dico, basta che non la dire in giro e non le usi contro me, se poi le vuole usare per vendermi, che cavolo ne so, il computer di ultima generazione o il gadget per la macchina, tra l'altro ogni tanto mi fa pure piacere, cioè a me farebbe piacere che Google conoscesse bene i miei gusti, così non mi manda pubblicità inutile, mi manda pubblicità che magari mi può essere utile, perché la pubblicità alla fine della giornata è informazione. Informazione, poi chiaro
Quando è
che
utile
sei a sei
informazione.
che fanno la
Quando...
pubblicità del whisky, dice, ma chi se ne frega? Ma se tu sei un professionista, non so, e mi fanno la pubblicità di che ne so, sistema, un software di project management, a me interessa. Ma qui vado a vedere e mi può aiutare nel lavoro. Ma ti dirò di più: se la ricchezza di Sergey Brin, di Larry Page, di Mark Zuckerberg, di Jeff Bezos, di Bill Gates, di Warren Buffett, un bel giorno la vendessero, mi venissero a dare il pezzo che mi spetta, però dice: no, ma però adesso WhatsApp non c'è più. Google non c'è più. Eccoti qua,
3.000 euro.
50.000 dollari, voglio esagerare. Ok? Eccoti qua, 50.000 dollari. Ma questa è la tua parte della ricchezza che abbiamo espropriato a questi magnati, a questi super ricchi.
Sì, crassi capitalisti.
Ok. Non me l'avrebbero a dare a me perché io, diciamo così, non vengo considerato buono. Ma voglio ammettere che a un certo punto qualcuno mi dice: eccoti qua 50.000 dollari della tua, diciamo, che ti spettano perché abbiamo espropriato. Però non puoi usare Google. Però WhatsApp, scorda, no? Devi fare le telefonate col gettone telefonico. Oppure devi utilizzare le linee telefoniche normali, non il VoIP, e paghi quello che c'è. Io direi: pigliati questi 50.000 dollari, ficcateli dove sai, perché mi stai facendo un danno
Certo.
grosso, Un danno enorme.
Un danno
Quei
enorme.
50.000 dollari li spendo in un anno di telefonate. Il tempo che io risparmio con Google quando mi serve qualche cosa sono settimane di lavoro, mesi di lavoro. Quindi 50.000 dollari, anche se io guadagnassi poco, anche se io guadagnassi così 25-30 mila euro l'anno, che è più o meno il salario medio di un impiegato in Italia, giorno, non avrei un beneficio. Quindi questi che si riempiono la bocca di redistribuzione, di disuguaglianza, sono dei sottosviluppati mentali, nella migliore delle ipotesi, l'ipotesi più probabile è che sappiano benissimo quali sono le conseguenze di quello che pensano e che propagandano, e lo fanno per dare sfogo al loro odio, alla loro invidia, alle loro frustrazioni, per trovare una logica e un senso ai loro fallimenti di esseri umani. Questa, secondo me, è la vera realtà. E oggi, purtroppo, dopo, cioè, dopo oggi, quando sarà superata questa pandemia, quindi quando bisognerà veramente rimboccarsi le maniche
Ripartire.
per ripartire, per tappare i buchi che abbiamo creato in quest'anno di lockdown, di impossibilità di muoversi, di impossibilità di fare attività in spazi chiusi, impossibilità di fare attività sociali, e sicuramente le disuguaglianze saranno aumentate e quindi ci sarà una fortissima pressione politica su questo punto. Quindi ci saranno, capito, incentivi enormi a cavalcare questo tipo di risentimento, e se non si resiste, se non si fa capire alla gente che quella è un vicolo cieco, rischiamo veramente di fare la fine in Italia, di fare la fine del Libano, e nel resto dell'Europa di fare la fine del Brasile o degli altri paesi sudamericani negli anni 70.
Dell'Argentina.
L'Argentina è stata il precursore, cioè l'Argentina è stato il primo paese sviluppato e poi è diventato un paese in via di sottosviluppo.
Sì, in
L'Argentina
via di
prima di
sottosviluppo.
Perón era dove emigravano gli italiani. Il Brasile era dove emigravano gli italiani, il Venezuela, il Perù, persino il Cile. Erano tutti
Anche il
paesi
Cile, sì.
con colonie, cioè la città con più italiani al mondo è San Paolo del Brasile.
Ah sì, non lo sapevo. Pensavo fosse Buenos Aires.
No, era San Paolo, di origine italiana,
Sì, di origine italiana.
ma penso che, insomma, adesso poi, sai, con le generazioni, ma diciamo così, il numero di cittadini, discendenti di italiani a San Paolo supera la popolazione di Roma.
Incredibile. Sì. Queste sono cose che uno vede bene se va in Argentina, va a Buenos Aires, si accorge, si rende conto subito che è una città che 60 anni fa era di una ricchezza notevole, difficile anche da quantificare, palazzi, residenze veramente belle. Veramente belle, e poi adesso si capisce che sono passati 50 anni di miserimento, di via del sottosviluppo. Va bene, dai. Abbiamo detto questo sulla distribuzione della ricchezza.
Sì. Speriamo che queste boiate petalose, capito,
che sono...
vengano spazzate dai venti dell'inverno.
Queste cose dovrebbero essere del ridicolo.
Roberto, mi sa che ti ho perso perché non ti sento più. Ti ho perso per una trentina di secondi.
Sì, anch'io.
Vabbè, allora vabbè, finiamo qua, così ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo avuto il tempo di organizzare, ma la prossima avremo il nostro pubblico.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.